ogni singolo giorno il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno il podcast, episodio 116. Imparare non è facile. Ora, Carl Jung disse: nessun albero, si dice, può crescere in paradiso a meno che le sue radici non raggiungano l'inferno. Molto spesso in questo podcast abbiamo affrontato l'argomento del mettersi alla prova, del testare noi stessi per conoscere noi stessi. Ovviamente questo serve, è un processo di crescita, no? Noi proviamo qualcosa, molto spesso falliamo, impariamo dai nostri fallimenti e andiamo avanti. Ma questo processo è facile? Questo processo che richiede una dedizione molto forte, una concentrazione molto forte, questo apprendimento è facile? Come possiamo trarne vantaggio da questa fase iniziale, che per molti è uno scoglio insormontabile? Molte persone si infrangono in questo scoglio, su questo scoglio, perché non se l'aspettavano che fosse così difficile, perché magari nella loro testa pensavano che tutto fosse più facile, ma spesso la realtà è diversa. Come capita molte volte, la realtà è molto peggio di quello che ci si immagina. Io ovviamente non voglio spaventare con questo episodio tutti quelli che magari cercano di mettersi alla prova perché sono stati motivati da una persona, sono stati motivati da un video, sono stati motivati da un qualcosa che veramente ha acceso in loro la fiamma del mettersi alla prova. Questo episodio è un monito, è un piccolo manuale per chi forse nel retro della sua testa magari ha immaginato che sì, effettivamente non è facile, ma non si aspetta che magari non è proprio così facile. Ma andiamo a vedere come trasformare questo ostacolo della difficoltà in qualcosa che rende l'esperienza ancora più formativa. Ovviamente, qual è uno dei più grandi scogli, no, barriere da superare all'inizio? È l'inesperienza. Ovvero, noi ci poniamo una sfida, ma non sentiamo di avere gli strumenti adatti per superarla, ok? Quindi ci affidiamo a un qualcosa, a un maestro, a un esperto, o che è sotto forma di persona, di libro, qualsiasi cosa che ci può guidare in questo processo di apprendimento. La prima cosa da fare, ovviamente come in tutte le sfide, è mai guardare all'arrivo, mai. Soprattutto se la sfida che ci siamo imposti è una sfida a lungo termine, è una sfida che magari richiede anni per essere vinta, un obiettivo per essere raggiunto richiede anni. Ecco, in questo modo l'errore più grande è guardare direttamente all'obiettivo, oppure peggio ancora, immaginare noi stessi che abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi fantasticare, sognare ad occhi aperti che stiamo raggiungendo l'obiettivo, che l'abbiamo raggiunto, che siamo felici. Ci sono studi scientifici che hanno visto quanto è deleterio questo sogno ad occhi aperti, perché toglie energia al passato, inganniamo il cervello dicendogli che ok, tu quella cosa l'hai ottenuta, non serve che investi più risorse in questo chiamiamolo sogno. E il cervello questo fa, toglie le risorse, ci toglie il vento alle ali. Noi invece abbiamo bisogno di quella fame, di quella voglia, di quell'occhio della tigre, come direbbe Rocky, che ci dà la grinta, che ci dà la spinta iniziale per raggiungere quell'obiettivo che magari è lontano, ecco. Quindi dobbiamo sicuramente realizzare che l'obiettivo che vogliamo raggiungere è lontano nel tempo, richiede molto sforzo e molto sacrificio. Una volta che abbiamo detto questo a noi stessi, il primo passo da fare è suddividere questo grande obiettivo in tanti piccoli obiettivi. No, questo è un classico. Non si sposta la montagna tutta insieme, la montagna si sposta un sasso per volta. Un sasso per volta si spostano monti. E questa è la tecnica giusta, il mindset giusto. Ma quello che conta di più è smettere di ricercare l'arrivo e concentrarsi sul processo. Quello che rende veramente una persona che rende Il successo ad una persona è la capacità di apprezzare il processo, di avere voglia di apprendere quello che è necessario per raggiungere l'obiettivo. Se io se io imposto un obiettivo, voglio raggiungere un obiettivo dove il processo di apprendimento, tutto quel processo che poi mi porta mi dovrebbe portare a quel raggiungimento, a quella meta, non mi piace, non lo apprezzo, e allora molto probabilmente fallirò nel raggiungerlo. Classico esempio è: voglio diventare ricco, ma non mi piace lavorare. Questo sembra un controsenso, fa anche abbastanza ridere a dirlo, ma molte persone ragionano così. Al di là della discutibilità dell'obiettivo, diventare ricco di per sé è un obiettivo fondamentalmente molto, molto povero. Comunque una persona non dovrebbe puntare direttamente al benessere economico, quello dovrebbe essere in teoria una conseguenza del mettersi in gioco, del mettere al servizio degli altri un'abilità che può aiutare gli altri come effetto, chiamiamolo secondario, anche il ritorno economico, che di solito è così che funziona se c'è della genuinità in quello che si fa. Però torniamo al nostro esempio. Se io voglio diventare ricco, ma non mi forzo a fare lavori che non mi piacciono, a passare del tempo lontano alle cose che veramente mi danno soddisfazione, io lì probabilmente non raggiungerò mai l'obiettivo, non mi impegnerò mai abbastanza o non ne trarrò mai dei benefici, delle lezioni che mi permettono di innalzare il mio tenore di vita. Non parlo solo a livello economico, anche a livello umano. Ovviamente tutti lavoriamo per mantenerci, questo è sacrosanto. Cerchiamo il più possibile di fare qualcosa che ci arricchisca. Questo è, diciamo, come dire, il gold standard, è il massimo della vita, è lavorare facendo qualcosa che ci piace. Ma al di là di questo, trovare un obiettivo, lavorare per raggiungere un obiettivo, deve essere sempre qualcosa che si apprezza. Non deve essere un tapparsi il naso fin quando l'obiettivo non viene raggiunto, la meta non viene raggiunta. Non ha senso, non funziona così. E anche se per puro caso, per un'immensa quantità di energie investite, si riesce a raggiungere l'obiettivo, quell'obiettivo avrà un sapore agrodolce, più agro che dolce. Perché il tempo perso, le relazioni perse, le risorse investite male non controbilanciano il raggiungimento della meta, la bellezza del momento in cui si raggiunge la meta. Non ci sarà nessuna bellezza, perché ci si guarderà indietro e si vedranno tutte le cose che sono state sacrificate e ci si renderà conto che il gioco non è valsa la candela. Quindi quello che conta di più è apprezzare il processo, essere qui ed ora, amare quello che si fa. Perché? Perché quando si è all'inizio, quando si impara, si va incontro a quelle che sono delle grosse difficoltà, perché imparare qualcosa che non si conosce all'inizio è una grande prova per quello che è il nostro controllo dell'ego, no? Noi ci pensiamo tutti, bene o male abbiamo tutti un'immagine di noi stessi che comunque tende al successo, siamo persone di successo, facciamo cose di successo, siamo bravi, siamo abili, eccetera, ma quando iniziamo ad imparare qualcosa di nuovo, tutto questo non accade, non siamo né abili né bravi, anzi siamo tutt'altro, siamo fondamentalmente incapaci. Probabilmente ci ritroveremo tra gli ultimi, visto che siamo gli ultimi arrivati. È un qualcosa che, se non lo prendiamo per il verso giusto, uccide il percorso che porta all'obiettivo, al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi dobbiamo essere consapevoli soprattutto di due cose: di dover mettere da parte l'ego, e quindi questa è una grande palestra di saggezza, diciamo così, e l'altra, appunto, essere umili ed accettare tutte le lezioni che ci vengono, diciamo, proposte. All'inizio il numero di fallimenti è enorme, infinito. Saranno 1000 fallimenti per un successo. Saranno, in un'ottica più stoica e più sana, sono 1000 occasioni di apprendimento e un successo. Perché è così che va vista la via della conoscenza, la via dell'apprendimento, che sia un'abilità, che sia uno sport, che sia un nuovo lavoro, qualsiasi cosa, all'inizio dobbiamo mettere in conto che siamo tutto fuorché di successo. Più tempo passiamo ad imparare, più successo avremo nel futuro. Gli esseri umani, e questo è un esempio che trova riscontro nella scienza, gli esseri umani sono l'unico essere vivente su questo pianeta che passa gran parte della vita ad apprendere. Tutti gli altri animali passano poco tempo ad apprendere. E si è visto che la quantità di tempo passata ad apprendere è direttamente proporzionale all'intelligenza raggiunta dalla specie. Ed essendo gli esseri umani la specie più intelligente, però è quella che hanno anche un tempo di apprendimento più lungo. Oltretutto, io aggiungo anche che gli esseri umani, perlomeno i saggi, non smettono mai di apprendere, sono sempre in quella modalità di curiosità, di umiltà che non ti fa sentire al massimo delle possibili, diciamo sì, delle possibilità che non sono arrivato, non mi sento arrivato. C'è sempre qualcosa da imparare da chiunque e da qualsiasi cosa. Lì si hanno i maggiori guadagni in termini di successo. Rimanere in un assetto di apprendimento costante, mai sentire che sappiamo tutto di tutto, o comunque anche sappiamo tutto del nostro, so fare il mio mestiere benissimo, non ho altro da imparare, non ci sono più segreti. Queste sono frasi che una persona di successo non dovrebbe mai dirsi, perché non è così, no, non è vero. Cioè, ci sarà sempre qualcosa da imparare. Le cose si evolvono, la vita va avanti, il mondo va avanti. La nostra cultura, che è altamente dinamica, ha sempre cose nuove da cui possiamo imparare. Dobbiamo sempre rimanere in ascolto. Una volta che abbiamo un certo livello di, come dire, di destrezza nel fare le cose, abbiamo maturato dell'anzianità, no? Dell'esperienza, non dobbiamo ritirare le antenne, dobbiamo anzi allungare ancora di più le antenne per captare ancora più lezioni e migliorare ancora di più. Non si arriva mai, non c'è mai quel punto in cui si può dire che non c'è altro da imparare. Posso dire che conosco quello che faccio, ma questo non vuol dire che non ho altro da conoscere, questo è fondamentale. Però tutto questo passa per quello che è uno stato di, come ho ripetuto prima, di umiltà. Ci vuole lungimiranza e pazienza per imparare, per destreggiare, per padroneggiare una qualsiasi cosa. Ovviamente noi nello stato di, come dire, oggi farò l'esempio, parlerò di una delle mie ultime esperienze, no? Del jiu-jitsu brasiliano. Io ho iniziato da poco, sono una cintura bianca. Nel farlo mi sono reso conto che probabilmente, molto probabilmente, perché è un'ipotesi ovviamente, una delle cinture più belle da indossare forse è proprio quella bianca, perché è quella più ricca di lezioni da imparare. Quando si comincia si ha una tavolozza bianca, come la cintura. Ok? Se noi iniziamo subito con il giusto mindset, e questo lo dico soprattutto a chi inizia a mettersi alla prova adesso, iniziate subito con il giusto mindset. Smorzate subito l'ego, non pensate di essere già capaci o di essere migliori di chi sta con voi nella vostra classe. Qualsiasi lezione vi viene data, utilizzatela il più possibile per crescere. Non ci rimanete male se vi trovate a essere gli ultimi. Non vuol dire che siete peggiori, vuol dire semplicemente che avete bisogno di più tempo per apprendere. Ricordatevi che maggiore è il tempo che avete bisogno di apprendere, maggiore è alta la possibilità di diventare bravi in qualsiasi cosa. Quindi la cintura bianca è la cintura delle opportunità. È lì che getto le basi per crescere, per evolvermi, e migliora il mio mindset in questo stato, diciamo, primordiale. Maggiore sarà la capacità di evolvermi nel futuro. Se io inizio subito ad avere un mindset chiuso, un mindset statico, un mindset dove se non sono il più bravo allora non ha senso, oppure un mindset dove non Non concepisco il fatto di essere battuto o di apprendere da qualcuno che magari è anche leggermente a livello sopra di me o addirittura al mio stesso livello o inferiore a me. Se io non ho questo mindset, con molta, molta, molta fatica magari riuscirò ad aumentare, diciamo, a scalare la gerarchia delle cinture, ma non sarò mai un vero, diciamo, professionista, una persona, non sarò mai veramente abile nel domare, nel dominare determinate tecniche. Questo è fondamentale. Quindi in questo episodio io voglio cercare di consegnarvi questa forma mentis, questo mindset dell'umiltà e della lungimiranza. Tutto è lezione. All'inizio non cercate il successo, non cercate il contentino che vi fa andare avanti. Voi dovete subito entrare in questo caso sul tatami, no? Con quella mentalità del sono qui per imparare, sono qui per vedere come sono le mie abilità di studente, non di lottatore. Prima si è studenti e poi si è lottatori. Se si ignora questo, facciamo un grande sbaglio. Ci precludiamo la capacità di crescere, di evolverci e di diventare veramente dei bravi lottatori. Se la vostra velocità di apprendimento è più lenta, non vi colpevolizzate, ricordatevi, non giudicate. Se voi impiegate più tempo degli altri ad apprendere determinate cose, non è perché siete meno bravi o non siete portati, pur impegnandovi, ma semplicemente perché avete bisogno di più ore per assorbire quelle informazioni. Ma questo è un mettere in banca dei soldi. È come mettessi in banca dei soldi. Vi ritrovereste a un certo punto ricchi, perché tutte quelle ore spese ad immagazzinare con minuzia quelle informazioni, ve le ritroverete più avanti. Probabilmente sarete più abili, sarete più, non so, maturerete altre qualità. Però non mettetevi dei paletti adesso, non giudicate quello che fate, come progredite, non guardate gli altri. Ognuno ha il suo, come dire, al suo ritmo di apprendimento. Ognuno di noi è diverso. Non esistono persone migliori e persone peggiori. Semplicemente siamo diversi. Accettate quello che siete e andate avanti. Se veramente ritenete che mettervi alla prova, imparare a conoscere voi stessi, imparare una nuova abilità, fare quello che state facendo adesso, che avete iniziato da poco, è quello che volete fare, andate avanti. Apprezzate il processo, cercate di capire ogni piccola sfumatura di quello che vi sta accadendo e perché sta accadendo così. Fatene lezioni, quelle lezioni vi torneranno. Non cercate di vincere a tutti i costi. Io vi parlo della mia esperienza personale. Per esempio, ecco, il Jiu-Jitsu brasiliano, per chi lo conoscesse, è una lotta a terra, gran parte, diciamo, gran parte, il 50% della lotta si fa a terra. Una lotta molto particolare, uno sport molto particolare dove tecnicamente, pur stando a stretto contatto, uno dei pochi sport a contatto pieno, non si dovrebbe utilizzare molta forza, perché è tutta una questione di movimenti che precedono le mosse dell'avversario. Quindi maggiore la tattica, diciamo la tattica è superiore alla tecnica, mettiamola così. Ma il fatto è che se io mi trovo ad utilizzare la forza per contrastare il mio avversario, il mio non è un buon jiu-jitsu. Non sto lavorando secondo gli schemi del gioco, della lotta, per come è stata intesa. È un campanello di allarme, è qualcosa che io sto andando contro, sto frenando qualcosa che è inevitabile, perché comunque anche se applico la forza, probabilmente il mio avversario porterà avanti la sua tattica. Sono io che ho sbagliato prima. Quindi è qualcosa di molto particolare. È qualcosa che insegna tantissimo, soprattutto per chi ha una cintura bianca all'inizio come me, che deve avere l'umiltà di, come dire, in un incontro quando si batte, cioè si batte o sull'avversario o per terra, meglio sull'avversario, si dichiara finito l'incontro perché magari si sta facendo una leva al braccio, una leva alla spalla, insomma è in una posizione in cui non possiamo più muoverci ed è potenzialmente, diciamo, se and andasse avanti sarebbe potenzialmente pericolosa, come appunto una leva al braccio, eccetera. Quindi si batte e l'incontro finisce. Ho visto anche negli anni, perché nella mia prima palestra avevo proprio questa disciplina, ho visto tante persone che pur di non dare, cioè pur di non cedere all'avversario per una questione di orgoglio, non battevano. E questo non battere spesso ha causato infortuni che potevano essere evitati per semplicemente abbassando il volume del proprio ego. Hanno trasformato un'occasione di crescita in un qualcosa di deleterio, perché una volta che mi faccio male io perdo ore di allenamento. Perdere ore di allenamento significa non progredire verso quello che è il mio obiettivo, se il mio obiettivo è salire di cintura. Quindi questo è il concetto. Molto spesso uno si ritrova anche a combattere con persone, ho visto cinture inferiori far battere persone di cinture superiori. A volte capita, è così. Magari la cintura, che ne so, la cintura blu si trova nel suo giorno migliore, lotta contro la cintura viola che magari quel giorno è particolarmente scarica. Può capitare che ci sta che la cintura viola batta la cintura blu, eh? Non è una cosa che capita tutti i giorni, ma può capitare. E l'unica cosa che si può fare in quel caso è semplicemente accettare quello che è successo e capire che cosa è capitato. Perché? Perché è capitato. Senza farsene una malattia, senza stare lì a condannare gli altri peggio o anche se stessi. È semplicemente un'occasione di apprendimento, un continuo apprendere, mettersi alla prova in continuazione. L'altra cosa bella del jiu-jitsu è che si può virtualmente fare sparring, cioè fare lotta, confrontarsi con gli altri all'infinito, perché non è molto, non è logorante, non è un qualcosa che non c'è un grosso impatto a livello di colpi, quindi posso fare tantissima pratica, e questo, maggiore la pratica, maggiore sono le lezioni che si possono imparare. A volte fare pratica un po' spaventa, perché è qualcosa, come dire, di oggi mi può andare bene, poi la prossima volta no, quindi è sempre un po' in incognita. Per questo bisogna viverla in maniera assolutamente proiettata all'apprendimento e non proiettata alla vittoria, al dominio sugli altri. L'unica cosa che va dominata è se stessi, è la risposta al fallimento, che ci sarà sempre. Anche una cintura nera di sesto livello può sperimentare il fallimento, perché non si arriva mai, ci sarà sempre qualcuno in grado di darci una lezione a qualsiasi livello. Ovviamente più basso il livello, più persone ci sono che possono darci delle lezioni. Ovviamente questo è scontato. Quindi quello che vi voglio lasciare in questo episodio, scusate, dicendo che quello che conta veramente è la forza di non mollare. È una prova di carattere. Se voi vi state mettendo alla prova, voi state dando prova del vostro carattere. Perché all'inizio, ecco, sempre tornando al jiu-jitsu, da cintura bianca non è assolutamente facile, ma qualsiasi disciplina, qualsiasi arte marziale, qualsiasi cosa, il momento in cui entrate, cominciate a fare qualcosa di nuovo, chi sta da più tempo di voi in quell'ambito avrà sempre la meglio su di voi in concetti come sparring, come lotta e confronto, ok? Ma voi non dovete lamentarvi o semplicemente scoraggiarvi, soprattutto più che lamentarvi, scusate, scoraggiarvi. Voi dovete cercare di essere il più aperti possibili verso l'apprendimento, vedere ogni volta che venite sottomessi, ogni volta che battete, diciamo così, capire perché è successo. Essere bravi a perdere, essere bravi a cedere. Questo è quello che conta all'inizio, e questa è la grande prova di carattere. È una vera e propria scuola di vita. Per questo io vi consiglio assolutamente di mettervi alla prova, di intraprendere un percorso di apprendimento, perché imparare non è facile, ma più le cose sono difficili, più danno soddisfazione quando si padroneggiano. Questo è assoluto. Non c'è nessuna persona al mondo che potrebbe dire il contrario. Ne sono certo. Quindi con questo messaggio che io vi lascio, fate cose difficili, perché è lì che si nasconde l'apprendimento, è lì che si nasconde la crescita personale. La crescita personale non la trovate accanto a voi sul divano, non la trovate su Netflix, non la trovate in posti comodi, la trovate in fondo al disagio, in mezzo al centro del disagio. E con questo vi saluto e vi ricordo che potete mettervi alla prova in mille modi, ma se volete un manuale per mettervi alla prova e un modo per supportare questo podcast, acquistate il mio libro. Ogni singolo giorno si parla proprio di impostare una routine per iniziare a mettersi alla prova. Oppure se volete mettervi alla prova con qualcosa di estremamente semplice ma brutale come le zavorrate, sul mio sito www.ognisingologiorno.it trovate delle sfide da fare da soli in compagnia, dove potete mettervi alla prova con la zavorrata. E come si dice il detto, misery loves company, cioè il dolore ama la compagnia, quindi date retta a questo, trovatevi qualcuno che vi accompagni in queste zavorrate e iniziate ad imparare proprio dal disagio. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.